Grazie.
Ed è naturalmente buonasera a tutti quanti e bentornati su Universo Parallelo. Io sono Alex e qui con me naturalmente abbiamo il grandissimo Marco. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti.
E bentornato.
Grazie.
Come va? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. Sì.
Bene, bene, bene. Allora, questa sera con noi abbiamo un universo parallelo, che è appunto quello, come avrete intuito magari direttamente dalla voce che avete sentito. L'audio non è dei migliori in quanto è un live, in quanto è un collegamento, quindi è difficile riuscire a conciliare audio e tutto quanto. Allora, vediamo se i nostri carissimi amici sono connessi con noi in questo momento. Allora, buonasera ragazzi.
Ciao.
Ciao Alex.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Ciao.
Ben trovati e ben arrivati su Universo Parallelo.
Grazie per l'invito.
Grazie a voi, grazie a voi. Allora, abbiamo sentito un piccolo pezzetto per far capire, ecco, ai nostri amici di che cosa si trattava questa sera, che cosa trattavamo questa sera.
Bene.
Volete illustrare qualcosa voi senza svelare troppo? Poi avremo modo di presentarvi benissimo.
Bene, io lascerei al nostro frontman la parola.
Grazie mille Matteo, giustamente mi scarica il bidone.
Assolutamente no.
No, tra l'altro non potendo ascoltare non so di che pezzo si tratta, quindi magari però comunque ecco, siamo un progetto che nasce nel 2002. In realtà io mi unisco a loro nel 2007 però ecco, è un progetto che ho trovato fin da quando mi sono unito ben avviato, insomma, e bello agguerrito, e diciamo che poi in tutto il percorso che abbiamo intrapreso siamo riusciti proprio a giocarcela molto bene e a fare tantissimi live, soprattutto in Italia, ma diciamo che poi ecco, da quando sono entrato nella formazione si è aperta anche questa possibilità, si sono aperte diverse possibilità all'estero che poi abbiamo sfruttato. Infatti abbiamo suonato in tantissimi posti d'Europa, insomma, tra le quali Inghilterra, Turchia, Belgio, Svizzera, Olanda, eccetera, eccetera. Adesso non ricordo tutto, penso sia più o meno
qualche
questo,
puntatina anche in Francia in versione acustica durante il tragitto per raggiungere l'Inghilterra.
Sì, che ci sta bene.
Assolutamente. Ma più che altro, ecco, queste possibilità si sono aperte alla band grazie comunque sia all'affermarsi alla continua ascesa dei Muse, che con i loro dischi, insomma, anno dopo anno finalmente sono riusciti a scalare le vette delle charts mondiali, e quindi ora come ora sono, ecco, un gruppo musicale che, insomma, si può annoverare nell'Olimpo delle band più forti del momento. Quindi ecco, grazie anche alla loro evoluzione, diciamo, si è potuto aprire un mercato anche per noi impensabile fino, diciamo, quando il progetto è partito.
Molto sì, bene. Decisamente.
Molto bene, molto bene. Allora, io intanto che i nostri amici faranno loro capolino, cominceranno a connettersi e quant'altro, noi riusciremo intanto ad avere la possibilità di presentare il gruppo in modo e in maniera molto molto più esauriente. Intanto noi mandiamo la nostra fantastica, meravigliosa sigla! E questa qua era la nostra fantastica sigla, ecco. Allora, dicevamo che questa sera appunto parleremo di dei Muse, in particolare parleremo di un gruppo che sono i Muscle Museum, se lo pronuncio bene, correggetemi, se sbaglio mi corrigerete. Allora, come
nota
si...
frase.
Nota frase, esattamente. Allora, io l'audio purtroppo è quello che è, in quanto è un collegamento, quindi ecco, è il massimo che riusciamo a fare con i nostri potenti mezzi. Voi ci sentite bene?
Assolutamente.
Perfetto. Davide?
Davide non è pervenuto, credo.
Non è pervenuto, ok. Adesso si connetterà anche lui, così riusciremo a... Eccolo qua, perfetto. Siamo tutti. Allora, intanto ecco, svegliamo il nome del gruppo, che appunto è...
Muscle Museum.
Ecco, perfetto, vedi, la dizione è l'unica cosa che... Allora, come nasce questo progetto e quando nasce?
Allora, il progetto nasce nel lontano 2002, e... nasce da un'idea dell'attuale batterista e bassista, e il 2002 qui a Roma era comunque sia, rientrava tra quegli anni in cui il mercato delle tribute band cominciava a prendere piede in maniera molto consistente, e quindi insomma a loro venne in mente l'idea di mettere su un tributo completamente dedicato ai Muse, perché comunque in quegli anni erano già usciti sul mercato Showbiz e Original Symmetry, e rimasero appunto colpiti dal sound di questi loro primi due lavori studio, ma soprattutto da Original Symmetry, e quindi da qui nacque l'idea di provare a creare un tributo. Il progetto prese piede e poi anno dopo anno la formazione venne completata e soprattutto si conferì al progetto una struttura molto più professionale e con dei target molto più elevati. E ecco, per quanto mi riguarda, io sono entrato nel progetto a partire dal 2003, pochi mesi dopo insomma la costituzione della band, e poi nel corso degli anni appunto alcuni elementi sono stati intercambiati per varie esigenze, finché poi nel 2007 anche Davide si è aggregato al progetto, e poi da lì la formazione è rimasta standard e ha continuato a camminare fino ad oggi.
Com'è stata la prima volta su un palco, diversa dal magari suonare nelle zone proprie, nel proprio ambito?
Ma guarda, io ricordo le cosiddette trasferte, sì. Il suonare fuori dalla tua città. Ecco, la prima trasferta, se non ricordo male, avvenne nel 2004 per quanto riguarda questa band, e fu proprio a Piacenza. E nel 2004 fu quell'anno in cui l'Italia venne tempestata da quella bufera di neve che credo quasi tutti ricordino.
Penso proprio di sì.
E ricordo che noi riuscimmo a realizzare la prima data, perché poi ne avevamo un'altra contigua a Grosseto, però nel tragitto da Piacenza a Grosseto rimanemmo bloccati come tutti gli italiani in quel giorno sull'autostrada, e niente, fummo costretti ad attendere che gli spazzaneve liberassero le strade, ma ormai comunque sì, era troppo tardi per raggiungere la location.
Non avete,
e la data venne rinviata.
Non avete improvvisato un concerto?
Purtroppo non era possibile, perché le condizioni erano veramente critiche per tutti. Veramente critiche. Però ecco, ci fu l'emozione di salire su un palco non della tua città, con un pubblico completamente sconosciuto, anche con l'interrogativo di che tipo di reazione un pubblico diverso dal tuo solito poteva reagire di fronte al tuo show. E fu comunque sia una bella emozione, una bella carica adrenalinica che insomma ci aiutò a vincere l'emozione del momento, ecco.
è stata quella la prima volta che diciamo avete realizzato che la cosa funzionava, oppure c'è stata un'altra data che magari vi ha dato più non so, vi ha detto sì, può funzionare, funziona, ci piace?
Guarda, personalmente, per quanto mi riguarda, io entrai in questa band e all'inizio non ero un fan sfegatato di Muse, eppure venni, diciamo, persuaso dal modus operandi che la band aveva già costruito attorno a sé. E quindi questa, diciamo, questo lavorare in maniera professionale, che per me era una novità perché venivo da esperienze musicali molto più dilettantistiche, mi spinse ad accettare, ad entrare nel progetto, e quindi il progetto aveva già una sua configurazione molto professionale, e da lì quindi poi nacque, va bene, l'amore per i Muse e per i vari brani, e come dire, la realizzazione, la consapevolezza che il progetto effettivamente aveva delle grandi potenzialità, arrivò con i primi ingaggi in giro per l'Italia, quindi da fuori Roma. Quindi cominciamo a parlare di Piacenza, di Reggio Emilia, di Milano.
Perché voi...
Ecco, quando Milano chiamò per avere per richiedere un nostro show, allora lì effettivamente in tutta la band quella consapevolezza si strutturò e la facemmo nostra, ecco.
Quindi lì è stato il realizzare che siamo usciti da quello che è lo schema.
Sì, sì. E da lì ovviamente poi un maggior impulso a voler fare sempre di più, quindi una ricerca maniacale della, non dico perfezione, però della ricerca dell'optimum dal punto di vista musicale, e quindi un continuo aggiornamento, una continua evoluzione nello studio del sound dei Muse, che non è affatto semplice.
Sì, beh, in effetti.
E anche perché ovviamente non possiamo disporre dei mezzi che di cui dispongono loro, purtroppo. E quindi anche l'ingegnarsi nella ricerca di come arrivare a quel sound, magari senza spendere milioni di euro, ecco.
Beh, sì, assolutamente.
La fame aguzza l'ingegno, come si dice, no?
Assolutamente, assolutamente. Ma infatti poi il bello è stato che per arrivare ad avvicinarsi a quel suono ci siamo dovuti assolutamente immergere in nozioni che prima c'erano oscure. Mi viene in mente ad esempio tutte le nozioni del MIDI per comunque sia permetterci di raggiungere, di avvicinarsi a tutto il nuovo sound dei Muse che hanno sviluppato da Black Holes e Revelation in poi.
Mm-hmm.
Esempio.
Giusto.
Quindi lì tutto lo studio del MIDI, che per quanto mi riguarda, io sono anche tastierista, fino a quel momento mi era un mondo oscuro, mi ci sono dovuto immergere. E da lì comunque si sono aperte nuove frontiere e nozioni che effettivamente mi erano sconosciute, ma che devo ammettere sono strautili per ogni tipo di progetto musicale.
Sì, decisamente.
Molto bene. Volevi dire qualcosa, Davide, per quello che riguarda, magari, non so, io ho visto che voi siete diciamo dotatissimi anche di impianto, perché comunque sia è ovvio, i Muse sono i Muse, però comunque rispetto ad altri gruppi ho fatto caso che avete un buon sound.
Beh, noi diciamo che oramai andiamo in giro con il nostro furgone camper, insomma, da un po' di tempo, perché a un certo punto la necessità di avere determinati apparecchi e poi cercare proprio di raggiungere una qualità sonora, diciamo, degna, e ci porta comunque a dover utilizzare anche una strumentazione e una sia a livello qualitativo che a livello quantitativo molto alta, molto alto, e quindi sostanzialmente ci siamo mossi in tutte e due queste direzioni. Sicuramente da un certo punto di vista è un vantaggio, poi in altre situazioni magari è stato un po' più difficile magari gestire dei live magari all'estero, toccata e fuga, o proprio dei tour dove per esempio in Turchia non potevamo andare con il camper, insomma, no? quindi abbiamo dovuto, insomma, arrangiarci, diciamo, cercando di affittare il più possibile in loco e affidando comunque questo al management, ovviamente, non, e poi portare tutto quello che noi potevamo, e comunque facendo delle, anche delle cernite. Però ecco, sicuramente ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. E sicuramente abbiamo un impianto e una serie di cose abbastanza molte, insomma, sono veramente tante. Ci mettiamo almeno un'ora per montare il palco, insomma.
Solo per montare, escluso il soundcheck.
Esatto, sì, solo per il montaggio.
Beh, è anche sinonimo di serietà, perché le cose vanno fatte bene.
No, sì, assolutamente, però. Assolutamente. Però ecco, immagina anche a fine concerto, dopo l'attesa, dopo la fatica del live, un'ora intera per smontare, poi un altro quarto d'ora per ricaricare tutto sul furgone.
È la fatica, che altro.
A Roma si dice che todica fa, che incioso.
Praticamente, esatto, hai colto bene.
Benissimo, allora io intanto manderei un altro pezzo che è sempre un live, e lo volete annunciare voi?
Va bene, allora mandiamo Muscle Museum, che abbiamo registrato lo scorso anno live. E ecco, mi permetto di sottolineare che sul finale c'è una piccola variazione che ci siamo permessi di introdurre.
Benissimo, quindi Muscle Museum, Museum Live.
Esatto.
Yeah.
Beh, complimenti, complimenti ragazzi, devo dire che è un live e rende l'idea di quello che è magari essere lì e sentire quello che viene fatto direttamente dagli strumenti.
Eccoci qui,
dicevo, eccoci. È bello sentire direttamente quello che è un live, anche perché uno si rende conto del, fra virgolette, come si dice, del casino che c'è, quindi diciamo della gente, del rumore, di tutto quello che viene fatto durante il concerto. Quindi cioè, il bello è anche quello dei live.
Assolutamente, poi questi brani sono tratti da un live che abbiamo fatto ad aprile, lo scorso aprile in Umbria, e diciamo in Umbria ormai sono anni che riusciamo a suonare sia nei club che negli spazi all'aperto durante l'estate, e diciamo il pubblico ha sempre risposto molto positivamente, il pubblico umbro, molto caloroso, ecco.
Grazie.
Diciamo, posso aggiungere una cosa che mi sembra abbastanza importante da sottolineare, perché in Italia abbiamo un po' perso la cultura del live proprio, no?
Vero.
Quindi purtroppo la musica in Italia, non solo in Italia questo, la musica si ascolta sempre più dalle casse del computer, da internet. Io lavorando anche in studi, in uno studio di registrazione, e avendo lavorato anche a un mio progetto di musica inedita, mi sono reso conto di quanto proprio poi in fase di produzione si vengano a togliere tantissime proprio frequenze, tantissime cose dell'ascolto, no? E adesso, senza dilungarmi troppo, quindi qual è il senso proprio di questo mio exploit? Visto ci sono anche molte critiche spesso a queste band tributo, una delle motivazioni proprio è ben venga anche una band tributo, se può servire a rieducare, a ricominciare a portare la gente sotto a un palco e a farla abituare di nuovo alla musica suonata, la musica suonata dal vivo, perché purtroppo da dopo diciamo gli anni 80, gli anni 90 è stata proprio una cosa che è andata in declino, proprio sempre più discoteche, sempre meno live club, e questa cosa in realtà adesso, questo movimento dei tributi, da una parte magari è un piccolo cancro per la musica originale, no? Però da un'altra sicuramente sarà funzionale a un riavvicinamento della gente alla musica dal vivo, no? E proprio serve a capire proprio la differenza che c'è da un concerto, da una esibizione, che è proprio un mondo, c'è proprio un mondo dentro,
sì,
rispetto magari invece a un ascolto in cuffia o dalle casse del computer mentre sto in ufficio, mentre sto facendo qualsiasi altra cosa. È proprio una cosa completamente diversa. Chiudo questa cosa.
No, io mi trovo in accordo pienamente con
condivido.
Te. Condivido anch'io, infatti, perché è vero che uno dice c'è la tribute band, sì, forse magari è perché succede che magari uno è abituato con quel sound, con quel tono, con quel particolarità della voce, tutto quanto, che dice ma chissà come saranno. Io dico sempre, tu prova, poi me lo saprai dire.
Certo.
Anche perché, esatto, devo dire, suonate molto bene. La voce non è facile raggiungere delle tonalità che hanno loro, perché è una cosa pazzesca. Però devo dire che vi faccio i complimenti, perché siete davvero molto molto bravi.
Grazie.
Grazie mille.
Sinceramente parlo.
Grazie mille. Bene, grazie.
Bene. Allora, tu cosa ne pensi, Marco?
Secondo me, guardi, saluto i Smascals, gli dico veramente bravi, perché la vostra musica fa pensare che fa pensare
dici che comunque sia fa capire che comunque
fa capire
sia
che
il live,
questi ci hanno proprio voglia di trasmettere qualcosa.
Esattamente,
grazie.
E quindi niente, io dico continuate così, che secondo me che siete molto bravi, e speriamo che fate molti live, perché di musica come la vostra se ne veramente bisogno.
Bene,
grazie.
Bene. Grazie.
Prego. Allora, io volevo chiedervi, praticamente, no, a parte le solite domande, come è iniziato, come è stato il viaggio, ma chi è che porta la macchina durante le trasferte?
Domanda da un milione di euro.
O il furgone.
Abbiamo degli autisti designati, eh?
Beh, diciamo che si sono autodesignati comunque, sì. Questo lo possiamo confermare, dai. Sì, diciamo sì. Che c'è il nostro bassista, nonché factotum, Luca, che insomma è proprio attratto e divertito dalla guida del camper. E quindi anche se stanco, anche se provato dopo un live, è sempre il primo che si immola per la causa, e quindi lo ritroviamo sempre al posto del conducente a guidare allegramente, a condurre allegramente il camper.
Ma quando, sì, quando viaggiate, cosa ascoltate?
Non i news, ecco.
No, veramente non i news. Dipende poi, eh. Spesso,
no, sono curioso, cioè, perché no. Spesso succede, no, magari che dice no, quella è la concentrazione, lo lascio per quel momento, poi mi rilasso oppure mi gaso con qualcos'altro.
Guarda, i gusti musicali della band sono abbastanza eterogenei, pur rientrando comunque sia sempre nella categoria del rock, quindi si spazia un po', insomma, tra vari generi. Ma soprattutto, diciamo, le trasferte sono sempre un'ottima occasione per testare, diciamo, le nuove creazioni del nostro frontman di Davide, che con il suo progetto appunto inedito ci sottopone, ecco, le sue versioni alfa dei nuovi brani. E quindi, diciamo, ecco, sì, le trasferte diventano occasione poi per uno scambio di idee sul suo progetto, e quindi magari suggerimenti, consigli e quanto di più.
È mai nato qualcosa da un viaggio, nel senso, parlando di musica, di sonorità, un qualcosa, come avete messo quella particolarità in finale, è nato mai qualcosa, un'idea, mentre viaggiavate?
Sì, sì, sì. Vai Davide, prego.
Diciamo, allora, se parliamo proprio di idee nel senso per il nostro progetto, ne sono nate, nel senso di migliorie. Noi durante soprattutto il viaggio di ritorno riascoltiamo e rivediamo il video della serata e cerchiamo subito di trovare i punti deboli o i punti forti, e cerchiamo di scrivere e di apportare sempre continue migliorie allo show. Quindi in questo senso, queste sono proprio idee proprio funzionali, no? Certo. Al nostro progetto. Chiaramente, non essendo un progetto di musica inedita, non possiamo fare proprio, diciamo che non possiamo permetterci proprio di fare troppe modifiche a quello che propongono i news, proponendoci noi stessi di fare un live il più possibile simile, no, a quello dei news. Poi chiaramente tutti noi abbiamo, insomma, un'anima, e non possiamo, io per primo mi rifiuto di essere un clone, nel senso, mi piace tantissimo, per me è uno dei miei idoli, insomma, Matthew Bellamy, ma ci sono tantissime altre personalità artistiche alle quali sono legato, quindi non potendo fare chissà quali cose, però ecco, qualcosa è uscito fuori. Per esempio, ecco, questa di Muscle Museum, questa piccola variazione è uscita fuori in realtà proprio in un live acustico, no? E in quella dimensione, chiaramente, non avendo degli standard troppo prestabiliti da seguire, abbiamo un po' più dovuto scatenare la nostra fantasia, no? E riuscire a cercare di proporre, diciamo, gli stessi brani che i Muse propongono in elettrico, non avendo degli tantissimi esempi di canzoni in acustico dei Muse, abbiamo proprio dovuto scatenare la nostra fantasia, e quindi è uscito fuori, ecco, quella cosa lì. Come sono usciti fuori riarrangiamenti in chiave acustica proprio da ex novo, perché non ci sono effettivamente,
non ci sono riferimenti, quindi devi creare proprio.
Abbiamo dovuto ricrearli, però ecco, personalmente invece durante le trasporti poi mi viene in mente, spesso sto col cellulare accanto a Luca, al guidatore, per fargli da copilota, e poi sono lì che canticchio, faccio melodie, e poi mi viene in mente magari qualcosa che registro e rielaboro a casa, perché effettivamente è proprio un momento, proprio quello del viaggio, è un momento veramente ricco, no? Dove tu apri la mente a tantissime, proprio anche in autostrada, no? C'è un paesaggio, un determinato tipo di clima, proprio una sensazione che cerchi di intrappolare, no? Di fare in quel momento, e poi ecco e io che cerco di registrare proprio quella sensazione e poi magari rielaborare a casa. Quindi sì, è anche un momento creativo, chiaramente. In sintesi, per noi lo può essere soltanto per questo tipo di progetto, solo in determinati tipi di modi. Per il mio progetto originale invece lo è stato proprio in maniera proprio anche concreta.
Molto molto bene. Beh, diciamo che esauriente, ma altre due domande già l'hai già esaurite. Perfetto. E un'altra cosa, oltre fare musica, no? Io volevo chiedervi, cosa fate nel tempo libero?
Niente. No, vabbè. Vai tu, Matteo.
Per quanto mi riguarda, insomma, mi sono, ecco, autocaricato il ruolo di band manager dal 2004. E diciamo, questo tipo di ruolo, oltre che appunto essere tastierista, effettista, curatore degli effetti della voce, delle backing vocals nel momento del live, e quindi oltre ad occuparmi di tutta la fase del programming, della costruzione delle backing track e roba del genere, il ruolo del band manager mi ha spinto a, insomma, ad occuparmi dell'aspetto, della facciata della band, quindi dell'aspetto della comunicazione sui vari social network da quando sono nati, prima i vari MySpace, prima ancora il semplice sito web, e contestualmente anche tutta l'attività di booking. Attività di booking che nel corso degli anni, poi grazie all'esperienza maturata, mi ha permesso di ampliarla e di diciamo, e occuparmi non solo più dei Massive Museum, ma anche di altre band del panorama romano e non solo, finché poi finalmente negli ultimi mesi abbiamo concluso degli accordi con varie agenzie sia italiane che estere, e quindi finalmente mi sono alleggerito un pochettino di tutta l'attività del booking per i Massive Museum, e quindi mi posso un po' più occupare della mera comunicazione all'interno della band.
Bene, bene. Qui arrivavano delle domande. Prego.
No, vai.
Ah, ok, arrivavano delle domande. No? Riccardo ci chiedeva: l'importante è fare live e far suonare più gente possibile. E vi fa i complimenti perché avete scelto una band molto difficile, anche secondo
Grazie.
Lui. E date Grazie. Le sonorità, la particolarità appunto dei Muse. Poi io volevo chiedervi, ma cucinare invece, oltre che guidare, visto che siamo in orario, no? Vogliamo sì. svelare chi è il cuoco del gruppo?
Oh, guarda, la fortuna di avere a disposizione un camper, ovviamente, è anche quella di avere una cucina all'interno del camper. E quindi la possibilità di essere completamente autonomi, e quindi quando la fame sopraggiunge, di fermarsi o in una piazzola di sosta o in un altro paesino, diciamo, ai bordi dell'autostrada che si sta percorrendo, aprire la cucina e cominciare ad inventarsi un pranzo. E quindi ecco, per quanto riguarda il ruolo di cuoco, principalmente spetta al batterista Filippo, a volte me ne occupo io, e diciamo siamo noi che solitamente ci alterniamo ai fornelli. Bene. Principalmente pasta di vario tipo, si va dalla carbonara, la pasta Muscle Museum, perché abbiamo anche creato una nuova ricetta, la ricetta Muscle Museum.
Fantastico.
Che dici, Davide, la possiamo svelare?
No,
la ricetta è un segreto.
Allora non si può, ecco. Però ecco, durante queste le varie trasferte nascono anche idee culinarie che poi riusciamo a mettere in atto. Insomma, sono bei momenti divertenti. Bellissimo. Ovviamente poi dopo aver cucinato c'è sempre chi si occupa poi del rimettere a posto in ordine la cucina.
La parte più sgradevole, fra virgolette.
Assolutamente. E questo aspetta a Luca il bassista e a Davide, il nostro frontman, che si occupa più dell'asciugare i piatti.
Sì, ecco, l'asciugatore.
Beh, è un lavoro anche quello.
Sì, sì, sì. Io sono quello che fa uscire il caffè, però, Non abbiamo...
Ah, è vero, ha questa peculiarità, Davide.
Che ci sono dei momenti in cui proprio non vuole uscire, non so per quale motivo, o condizioni climatiche.
I misteri della moca.
Potremmo aprire una puntata su questo.
Assolutamente. Esatto. Che poi esistono varie strategie effettivamente per forzare la moca.
È vero.
Esatto. Ma la più funzionale è sempre l'amore.
Quindi tu prendi tutto sotto quell'aspetto, vedi? Lo aggredisci in modo amoroso.
Esatto.
Allora io manderei un altro pezzo che è Stockholm Syndrome.
Yes. Perfetto.
eccoci tornati. Allora, dicevamo appunto, parlavamo di musica, parlavamo di ragazzi, di cibo, di camper, ma io volevo chiedervi, no, qual è il più bel concerto che voi vi ricordate che avete fatto?
Qual è? Scusa, non ho sentito.
Il più bel concerto che vi ricordate, che vi è rimasto più impresso, quello che, che avete preferito finora.
Forse concordiamo, Matteo, vai tu?
Vai Davide, sentiamo.
Vado io?
Vai.
Oddio, in realtà ce ne sono stati svariati. Devo dire
secondo
che...
Secondo me bisogna distinguere per categorie.
Oddio, forse sì, però vabbè, dai.
Per due somme categorie, estero ed Italia.
So, certo. Effettivamente così sarebbe più facile il compito, però veramente a livello forse affettivo e proprio per la sorpresa credo che il concerto più bello sia stato a Izmir in Turchia. Izmir è una città al sud della Turchia, insomma, più o meno
ovest.
Sì. Dove era sita più o meno Troia, dove era sita Troia,
al sud,
no?
Al sud di Istanbul,
molto
si trova proprio sul mare e è una città veramente pazzesca, nel senso sì. Che prego Davide.
Sì, no, infatti è proprio questo, cioè che noi non ci aspettavamo assolutamente di trovare, pensavamo a una data un po' sfigata, insomma, diciamo proprio come l'ho pensata, ecco. E invece siamo arrivati là e diciamo che ecco, il posto magari non era ai livelli di tantissimi altri posti dove abbiamo suonato, nel senso sicuramente come qualità della strumentazione e come grandezza del palco magari non è stato il top di quello che abbiamo mai assaggiato, insomma. Mm-hmm. E in questo senso io promuovo a pieni voti l'Olanda degli impianti stratosferici e,
però carica del pubblico turco di Izmir.
Esatto, la carica del pubblico turco è stata incredibile. Tra l'altro c'è da raccontare proprio un aneddoto in questo senso, perché la sera prima il batterista si era sentito male e voleva tornare a casa perché aveva una brutta gastrite, insomma, ed è successo che poi ci siamo ritrovati a dover fare comunque altre due date, e tra l'altro le più importanti, perché erano quelle di Izmir il venerdì sera e di Istanbul il sabato sera. E quindi è successo che avevamo proposto una scaletta veramente molto
risicata
e molto povera, e con una pausa in mezzo perché non sapevamo effettivamente le condizioni del nostro, cioè fino a che punto avrebbe retto, insomma. Certo. E quindi ci siamo ritrovati, abbiamo fatto 7 pezzi, pausa. Un pubblico veramente grandissimo, nel senso tantissimo, il locale era stracolmo, non riuscivano ad entrare più persone. Facciamo questa pausa e la gente ci acclama proprio, ci cerca, ci rivuole sul palco subito. Ritorniamo sul palco, avevamo da fare altri 7 pezzi, ne abbiamo fatti altri 20. Quindi per un totale una scaletta di 27 pezzi, 28 pezzi, non mi ricordo.
Quando la media solitamente è 19.
19-20 massimo, e quindi fu un live incredibile perché appena finivamo, diciamo questa è l'ultima, ci dicevano no, di nuovo, ancora, e quindi abbiamo fatto veramente di tutto e di più. E è stata una serata veramente magica, perché poi usciva tutto, riusciva veramente tutto. Questo è stato un po', questo è il motivo forse per cui sono molto legato a quella serata lì, e la ricordo veramente con piacere, insomma. E poi lascio a Matteo invece parlare di un'altra, penso, data che è da fare tra le preferite.
Beh,
no?
Allora entriamo nella categoria italiana, quindi per quanto riguarda il live club, data più entusiasmante che ci ha colpito di più in Italia, sicuramente quella al Faro di Catania. Siamo arrivati in questo locale stratosferico, gigantesco. E immenso, e una volta, cioè, appena messo piede dentro per montare il palco, mi sono detto: ma qui come facciamo a riempirlo? Dopodiché è finito il soundcheck, andati a cena, tornati, partiamo con il live, ci siamo ritrovati di fronte 1500 persone, 1500 paganti, una cosa incredibile mai vista. E poi non esisteva un tavolo, non esisteva una sedia, il che implica tutto il pubblico ammassato nella sala e contro la barriera antipanico che stava subito a ridosso del palco.
Tutti lì per voi.
Una carica stratosferica quel pubblico, i siciliani sono veramente eccezionali. E io rimasi veramente sconvolto ed entusiasta, perché non ce l'aspettavamo, nessuno di noi se l'aspettava. E ancora oggi, riguardando il video che venne realizzato appunto dall'organizzazione di questo locale, ancora stento a credere che effettivamente abbiamo potuto vivere quei momenti. Ma così come ogni band che va a suonare in questo club rimane completamente sconvolta, perché effettivamente a Catania è rinato un movimento rock e la gente lo segue, lo anima e è linfa vitale per lo stesso, è fantastico.
Vi hanno mai scambiato per i Muse?
No, assolutamente no. L'unica cosa che è successa è che sia all'estero che in qualche live italiano, scesi dal palco, sono venuti da noi a chiederci autografi. Ecco, questo sì.
Sì, questo. Quella è la parte piacevole.
Sì, sì, ma insomma noi siamo rimasti anche sorpresi, perché insomma siamo comunque sia una tribute band, di conseguenza... Sì, sì. Lascia, fa sicuramente piacere, ma lascia al contempo basiti, ecco.
Sì, mentre... no, è stato molto bello.
Qual è la serata o non so, la giornata, il momento che è stato più duro per un gruppo che è appunto un tribute?
Tribute. Questa è una bella domanda. Se devo pensare al presente, sicuramente un momento difficile è stato quello di... Da quando... Ecco, è stato quello... Noi, ecco, partendo dalla consapevolezza che il sound dei Muse è un sound complessissimo, mm-hmm. e partendo dalla constatazione che disponiamo di una ampia strumentazione che comunque sia, per farla rendere al 100% è molto difficile, perché la cosa, il primo problema è lo scontro tra le varie frequenze degli strumenti. Quello che è stato difficile è stato trovare un tecnico del suono, che potesse seguire la band, che conoscesse il sound dei Muse e che avesse la lungimiranza di ricreare in piccolo quelle condizioni
minime
che ci permettessero di appunto vincere e superare questi problemi, soprattutto con le frequenze. Quindi il permettere di far percepire nella situazione del live al pubblico tutti i vari strumenti in maniera nitida e permettere a noi sul palco un ascolto quanto più comodo e confortevole possibile, perché ecco, non sembra, ma uno dei problemi delle band è proprio l'ascolto sul palco, perché molto spesso i monitor, le casse spia che la band ha a disposizione magari sono troppo alti i volumi tra di loro e quindi cominciano a crearsi quei fischi fastidiosissimi sul palco durante il live, che magari disturbano la concentrazione durante l'esecuzione. Invece una volta che abbiamo cercato e trovato a questa persona, il nostro tecnico del suono Simone Zerra Saccomandi, ci si è aperta una nuova frontiera completamente, perché grazie, oltre ad uno studio sul sound e quindi alla possibilità di rendere in maniera pressoché tendente alla perfezione il sound dei Muse per quanto riguarda il pubblico, al contempo Simone è riuscito a studiare e a mettere a punto per noi un nuovo sistema di ascolto, un ascolto che ci permette di bypassare, di non fare più affidamento alle casse spia presenti sui palchi, e quindi di avere tutto l'ascolto comodamente in cuffia, il cosiddetto ascolto in-ear.
Sì.
Però non è una novità, cioè non è una sua invenzione, ma la sua abilità è stata quella di renderlo possibile con tutta la strumentazione che abbiamo.
Sì. E non è far stato parlare la strumentazione.
E la difficoltà è stata proprio poi nell'atto pratico il passare, riabituarsi ad un ascolto diverso sul palco, quindi il passare da un ascolto nei monitor, abituati come eravamo, ad un ascolto in cuffia, che per quanto comodo il passaggio comunque sia veramente complesso. Penso che Davide lo possa confermare.
Sì, beh, è stato diciamo che abbiamo dovuto bypassare almeno sul palco tutte quelle componenti della musica che non sono soltanto che non sono soltanto suono, no? Per esempio, proprio le vibrazioni sonore, per esempio, diciamo, soprattutto per chi suona magari, ecco, come me la chitarra, è fondamentale avere anche un feeling proprio con l'amplificatore e con la chitarra. Quindi se sentire un amplificatore sotto le dita significa proprio avere anche delle diverse sensazioni proprio che vanno al di là proprio del suono, vanno proprio a livello anche tattile e a livello, come ti posso dire, anche le vibrazioni che fa un suono si sentono, no? Non si sente, certo, soltanto il suono, quindi non ci stanno,
è più diretto.
No, e poi questo va proprio anche a coincidere con quel discorso che ti dicevo prima dell'ascolto di un live piuttosto che un ascolto a casa di un disco, no? È proprio una cosa differente. Quindi il primo problema è stato quello, e diciamo che effettivamente quando si può noi cerchiamo di compensare proprio caricando il palco con cioè Simone fa dei bellissimi magheggi, diciamo, diciamolo così, per farci proprio, per restituire un po' quel feel, enfatizzando alcune frequenze piuttosto che altre, anche direttamente dall'impianto, no? Perché ecco, l'ascolto in cuffia è sicuramente la cosa più attendibile possibile a livello di note eccetera eccetera, però ti toglie quell'altra dimensione di cui parlavo prima, e diciamo che c'è voluto un pochino, anzi diciamo che io tuttora mi sto abituando, però è sicuramente molto più funzionale, soprattutto se si tratta di palchi magari dove non c'è un impianto stratosferico, ecco, riuscire a avere il palco, diciamo, idealmente più muto possibile ci ha dato la possibilità poi di raggiungere una pulizia nell'uscita proprio, nella riuscita sonora molto più grande, ecco. Certo. Quindi sicuramente ha portato dei vantaggi proprio al nostro live. E poi l'altro problema è sicuramente affidarsi completamente a una persona esterna, perché tu stai suonando ma non hai la percezione precisa di quello che sta uscendo, no?
Tu dici del suono.
Esattamente, noi eravamo abituati a questo, comunque a poter anche ascoltare in qualche modo l'uscita proprio di quello che usciva, sebbene le nostre spie parlassero ognuna per sé, no? Però comunque riuscivamo, non avendo le orecchie tappate proprio, ad ascoltare anche quello che più o meno usciva. Adesso proprio no, adesso abbiamo il nostro ascolto e basta, quindi dobbiamo affidarci effettivamente soltanto a questa persona, no? Che però effettivamente è una persona che...
Di estrema fiducia, quanto ho capito.
Sì, no, beh, cioè,
è molto competente.
Molto bene. È una persona
estremamente professionale. Abbiamo trovato la persona giusta, ecco.
Vedi.
È importante. E non è stato semplice, te lo assicuro.
E in un gruppo è importante quando tutti gli ingranaggi funzionano bene.
Assolutamente. Poi, insomma, non ci si ferma mai, c'è sempre quella voglia di aggiungere un tassellino in più, no? Perché non ci si può accontentare, bisogna andare oltre.
Sempre.
E quindi una volta, ad esempio, risolto il problema, tra virgolette, della ricerca del tecnico del suono, risolto il problema dell'ascolto, ci siamo ingegnati su come poter arricchire lo spettacolo, lo show, e quindi da qui è nata l'idea di abbinare allo show anche un visual show. Quindi ora possiamo disporre di, diciamo, tutto uno show video che accompagna l'intero concerto, con video che vengono editati live e che seguono il click, cioè il tempo dei vari brani, e che quindi, diciamo, arricchiscono e permettono allo spettatore, al pubblico, diciamo, un'esperienza più quasi a 360 gradi, perché comunque sia, soprattutto nelle location, nell'app club che dispongono di video screen o di comunque sia, sistemi di videoproiezione molto molto avanzati, questo spettacolo veramente rende al 300%.
Sì, assolutamente.
E si viene investiti effettivamente anche a livello visivo da un bel pugno nello stomaco.
Beh, l'impatto c'è sicuramente.
Esatto, esatto, esatto.
Poi quando la musica è buona, ci sono le immagini, c'è il suono, cioè lì viene investito e è piacevole stare lì, sentire le vibrazioni addosso.
Assolutamente.
Esatto. Bene, io prima del prossimo pezzo so che qualcuno di voi doveva fare i saluti, voleva fare i saluti.
Sì, io vi devo lasciare purtroppo, quindi affido a Davide il proseguio della trasmissione.
Bene, bene.
E per ora Alex ti ringrazio per l'ospitalità.
Magari ci potremmo vedere dal vivo prossimamente.
Cosa?
Magari ci potremmo vedere dal vivo prossimamente. Io so che avete delle date.
Torneremo in zona Perugia già ad ottobre.
Bene, bene.
Quindi sicuramente ci risentiremo presto.
Molto bene, grazie Matteo allora.
Grazie ancora Alex.
A presto. Allora, Davide.
Sì.
Vogliamo mettere intanto il prossimo pezzo che è Citizen Erased, che è sempre un live. Vuoi dire qualcosa in merito a questo brano?
Beh, questo è uno dei brani che a me sicuramente piace di più e che, anche se non è, diciamo, un must, no? Non è una delle hit proprio dei Muse, noi inseriamo quasi in ogni scaletta, perché è proprio, diciamo, forse il pezzo che unisce di più tutti noi, no? Nel senso che effettivamente è un pezzo completo, c'è di tutto, ci stanno tutti i momenti possibili dei Muse. E tra l'altro noi probabilmente in questo live, anche perché di solito dal vivo facciamo questa citazione musicale che per chi ama i Led Zeppelin è molto gradita di solito a un certo punto del pezzo, e quindi ecco, questo è un pezzo veramente che amiamo e cerchiamo di rendere sempre al meglio. Tutto qui.
Allora lascio la parola a te per presentare il pezzo e ci sentiamo dopo il pezzo.
Sì, a voi Citizen Erased. We'll be right back.
Beh, devo dire fantastica, fantastica, fantastica.
Sì, eccomi.
Eccolo qua. Devo dire, vi faccio veramente i complimenti, siete davvero molto molto bravi.
Grazie mille.
È un pezzo difficile perché comunque ha molte variazioni, sì. Quindi non sì, è facile.
Sì, sì. Sì, è molto difficile, c'è anche un cambio di tempo a un certo punto, quindi poi ecco, soprattutto con il video show è stato complicato da gestire, però in questo ringrazio, bisogna citare veramente Luca, il nostro bassista, che è stato formidabile per quanto riguarda proprio tutta questa questo video show, è stato quello che, diciamo, il responsabile principale, che si è preso proprio cura di questa cosa. È veramente stato in gambissima. E poi vabbè, Filippo il batterista, che si è anche lui curato, ha dato proprio una mano a livello proprio funzionale alla mente creativa di Luca, e quindi sono veramente, devo fare i complimenti insomma ai miei colleghi, che sono stati formidabili, e questo pezzo sicuramente è stato dal vivo è tostissimo, però per gli amanti dei Muse, quelli proprio old style, è un must sicuramente, e ogni volta che lo facciamo, ecco, ci stanno quelle 10-15 facce che godono veramente molto, ecco.
Ah, ti credo. La prima fila sarà il full immersion.
Sì, sì, ecco, non tutti, perché poi ci stanno, oramai il pubblico dei Muse è veramente svariato, no? C'è chi parte proprio dagli ultimi due album addirittura, che hanno veramente molto aperto diciamo ai canoni musicali più popolari, no? Però ecco, ci stanno sempre poi quelli che i veri, però quelli che magari seguono i Muse da molto più tempo, che ecco, su questi pezzi qui,
i fan.
Sì, sì, i fan, quelli vecchi. Esatto.
I top fan.
Esatto, quelli insomma, quando facciamo questo pezzo, ma anche altri magari che ecco, anche nelle scalette dei Muse sono andati a finire un po' nel dimenticatoio, ecco, sono molto contenti, e questo è anche uno degli aspetti per cui varrebbe la pena sentire un tributo, no? Perché spesso, ecco, noi ci proponiamo anche di proporre dei pezzi che dal vivo i Muse fanno molto di rado, no? Quindi ecco, questo è un altro in più, ecco. Non è che voglia millantare questi live show, però spesso può essere anche una motivazione, cioè spesso la gente ci chiede anche che tipo di scaletta faremo, no? Perché effettivamente sì, vado ad ascoltare i Muse, però magari poi ti fanno, come a Pesaro, dove sono stato poco tempo fa, non mi ricordo insomma quando hanno suonato di preciso, però sono stato a sentirli, hanno proposto soprattutto pezzi del nuovo album, giustamente, chiaramente, no? Però ecco, invece magari il vantaggio di andare ad ascoltare un tribute show è proprio quello di trovare magari dei pezzi, delle chicche che difficilmente attualmente i Muse potranno riproporre, ecco. Quindi è anche un punto in più, e questa sicuramente Citizen Erased è tra queste.
È fantastico, un pezzo fantastico. Io volevo farti ascoltare un pezzo, non so adesso il tuo tempo com'è, quanto tempo abbiamo.
No,
se
vai,
riusciamo,
vai,
ad averti vai. Fino alla
ti
fine,
seguo
oppure...
fino alla fine. Ti seguo,
ah, benissimo,
fine. Mi sono organizzato.
Ti volevo far ascoltare un pezzo che fa parte della rubrica per quello che riguarda Celtic Tales, che è di Marco, del nostro amico Marco.
Sì.
E te lo faccio presentare direttamente da Marco, e poi magari diciamo qualcosa anche sul pezzo. E ero curioso di sapere anche la tua di parere, il tuo parere.
Ok, mi lasci aperta la conversazione?
Sì, ti lascio aperta la conversazione, okay. Così ascolti il pezzo, e mentre che il pezzo va, poi possiamo anche magari sentire quello che dice. Vai Marco.
Presidente, ti ringrazio e vi faccio di nuovo i complimenti per il gruppo, perché siete molto bravi.
Grazie.
E niente, io praticamente per questa week Celtic Tales vi porto in Irlanda, c'è un gruppo a sentire un gruppo dei più importanti sulla musica irlandese che si chiama i Clannad. Allora, i Clannad praticamente sono un gruppo nato nel 72 da tre fratelli, Paul, Charan e Mary, Brendan con due figli. E quindi praticamente già si chiamano il nome Clannad, perché praticamente hanno fatto tutto famiglia.
Un clan, quindi.
Un clan, appunto. E quindi praticamente loro partono subito forte con il 72, con l'album omonimo, grazie a un misto di tradizione, cioè l'uso della lingua gaelica, e novità, ad esempio l'uso di contrabbasso, flauto, che praticamente all'inizio della musica folk praticamente si lembra un po' più jazz, ecco. Però soprattutto con gli album Dulaman del 76 e soprattutto del 79, il live in concert, che praticamente diventano importanti, hanno un grande seguito anche in Inghilterra. E praticamente, che se da dire, che nell'80 entra in formazione anche la quarta sorella, che si chiama Idolina Enya, che praticamente presto lascia il gruppo per fare una carriera solistica importante nel territorio New Age. E niente, che da notare che nel 1985 nell'album In a Life, cioè con la canzone In a Lifetime, cantano con niente proprio di meno con Bono degli U2. E però da lì lasciano l'uso della lingua gaelica per usare la lingua inglese.
Quindi sposano l'inglese.
Sì, sposano l'inglese come lingua ufficiale.
E Clannad è questa qua, la canzone questa qui invece.
La canzone questa qui è del 72, si chiama Nilsela, è una canzone cantata in gaelico. Però è importante perché praticamente io la chiamo il Flower Power Folk, perché insieme alla lingua gaelica abbiamo degli assoli di contrabbasso, chitarra acustica e flauto, che gli mandano un po' alla West Coast americana, per cui praticamente sono questi stilemi importanti ed è un pezzo molto ritmato, è bellissimo.
Quindi presenta il pezzo, si chiama?
Nilsela, Clannad.
Oui, mi shah johare, jeme kat viela na du chilam ni vi tu chor, walan bos ko no ala. Nilshin wa la no wa, nilshin ni la no wa, jin nilshin wa la no wa, sala sad da si ali. We'll be right back.
devo dire, un pezzo fantastico che richiama appunto un po' all'Irlanda, cioè sì. C'è proprio l'impronta. Sì. Allora, volevi aggiungere qualcosa prima che magari siamo in chiusura? Volevi aggiungere qualcosa da dire su questo pezzo?
Sì. Allora, il pezzo è, come ho detto io, praticamente, come avevo detto, è il dualismo tra la tradizione e la musica più moderna. Ecco, no, però soprattutto volevo dire che i Clannad durante gli anni 90 hanno fatto anche delle colonne sonore, tra cui la più importante è quella dell'ultimo dei Mocani, il film con Daniel Lius, dove la colonna sonora è praticamente fatta completamente da Clannad.
Bene, bene.
Questo è bello.
Io vi ricordo che tutte le informazioni che ci dà Marco...
Le informazioni che ci do io... E sono praticamente sul sito, sul profilo
Facebook
Celtic Tales. Guardate perché questo è importante, è una cosa importantissima. E poi dopo
lì troverete tutte le curiosità.
Troverete praticamente la biografia del gruppo,
la foto
e ben due
qualche pezzo
e ben due pezzi di cose. E tra l'altro in settimana manderò magari anche delle chicche, magari dei concerti, delle cose eccetera.
Io ho visto che già sta andando benissimo
la sta andando benissimo, e ringrazio tutti gli ascoltatori.
Bene. Allora, Davide,
sì,
hai sentito magari il pezzo, è diciamo diverso da quello che è magari Muse, naturalmente.
Beh, certamente.
Però ecco, è musica molto particolare anche questa.
Beh, certo, poi tra l'altro qui a Roma c'è un grosso movimento di musica celtica, insomma, c'è a Guidonia organizzano ogni anno proprio un festival abbastanza importante tra l'altro in Italia. E, quindi sì, non sono ferratissimo sinceramente, però vorrei approfittarne in questo senso, se posso permettermi.
Prego.
Non posso non citare il nostro sponsor I Don't Care. che è proprio diciamo che è proprio una filosofia di vita, no? Che è proprio quella che rispecchia il come dire, tra virgolette, pintatore irlandese, no? E quindi
sì,
noi di questa filosofia di vita ne abbiamo fatto proprio anche una maglietta di cui si curano soprattutto il nostro collaboratore che è Aldo, che saluto, e il nostro bassista sempre, che è un po' poliedrico. E quindi vi invito poi a visitare il sito Masso Museum, scusate, idoncare.com.
è l'abitudine
questa. E quindi saluto gli organizzatori di questa, appunto, del nostro sponsor in generale, che ci portiamo spesso anche nei nostri live, pubblicizziamo, vendiamo anche le magliette e soprattutto cerchiamo di portare proprio questo spirito Irish ai nostri ascoltatori, no? E poi che dire, niente, volevamo chiudere con qualche data,
intanto dove ti possono trovare, dove vi possono trovare i nostri amici?
Ho qui davanti il nostro nuovissimo sito che è www.musclemuseum.it, proprio chiarissimo, e lì potete trovare sicuramente, ecco, tutto quanto quello che può, ecco, servire per conoscerci e sapere come contattarci e tutto quanto, e soprattutto i concerti, insomma, le location, tutto quanto, e tra le quali, ecco, appunto, proprio in home page compaiono le prossime tre date, che sono il 6, il 10 e il 19 aprile. Purtroppo tutti a Roma per adesso,
perché purtroppo a chi piace sicuramente sarà felice, ben felice di venire a Roma, anche perché è una grandissima città.
Tra l'altro le location sono veramente molto belle, perché sono due grandi club romani che hanno anche una storia veramente molto antica, perché veramente fanno parte di un movimento di musica live a Roma che oramai da da diversissimi anni, insomma. Quindi sono il 6 aprile saremo al Blackout Rock Club di Roma. Mm-hmm. E con un Muse Party faremo, ecco, il Muse Party è proprio la festa per i fan dei Muse, e di solito lo proponiamo anche in chiave, anche con un quartetto d'archi, e nell'ultima edizione, la decima, si è svolto anche con un coro che ci ha aiutato.
Poi lo rimetteremo anche su Fans Universo Parallelo, mi avevate mandato il file, infatti è bellissimo.
Molto bello. E mentre questa volta sicuramente per questioni anche di spazio si svolgerà sicuramente in maniera proprio più classica, faremo un concerto più classico, ecco, soltanto la band dal vivo. E poi saremo il 10 aprile, saremo live in una radio romana, e faremo un piccolo live acustico, mentre il 19 aprile saremo a Stazione Birra, che è un altro storico locale di Roma, e insieme faremo un esperimento proprio insieme a un tributo ai Queen, visto diciamo visti gli ultimi richiami negli ultimi due album, soprattutto dei Muse, a questo storico gruppo, insomma, quali i Queen. E quindi vogliamo tentare, insomma, questo esperimento un po' anacronistico, no? come band, no? come tempo, però secondo me, secondo noi, ecco, secondo l'organizzazione, può essere molto funzionale e molto molto valido come tipo di show. Per adesso penso sono questi i prossimi, insomma, poi non possiamo andare oltre.
Bene, saremo ben lieti di avere tutte le informazioni poi anche sul sito, in modo che così potremo farlo sapere a tutti quanti, anche chi non si fosse connesso per ascoltare la puntata di questa sera. Ricordiamo che la può riascoltare e scaricare nei prossimi giorni, sarà online.
Certo, provvederemo anche noi. Esattamente.
Davide, io ti ringrazio, vi ringrazio di aver fatto questo collegamento, spero di avervi in radio ad ottobre.
Figurati, grazie a te, Alex.
E chiudiamo appunto con un pezzo sempre vostro, dei Muse.
Sì, dei Muse reinterpretato da noi, sì. Plug-in Baby, credo, no?
Esattamente.
Esatto, ok. Va bene.
Mando Plug-in Baby e ringrazio tutti quanti di essere stati con noi, Davide, Matteo e tutti gli altri amici di appunto Muscle Museum. E ci sentiamo prossimamente, magari anche a Roma, chissà.
Magari, grazie a voi comunque.
Grazie. Ciao Davide.
Ciao.
Marco, siamo giunti al termine di questa puntata. Salutiamo anche il nostro carissimo Alessandro Ticozzi, sì, che non si è potuto connettere per motivi tecnici di collegamento, però come al solito manderemo tutto il materiale su Fans Universo Parallelo e potranno vedere. Grazie Marco, grazie alla regia. Sì. Vuoi dire qualcosa?
No, niente, ringrazio tutti e faccio l'ennesimo ringraziamento agli ospiti di stasera, perché il gruppo è veramente formidabile. E quindi
a mercoledì prossimo.
A mercoledì prossimo
vi lascio con Plug-in Baby e buon ascolto. Ciao a tutti.
Ciao.